Chiacchiere da bar.
18 novembre, 14.03, pochi minuti di ritardo, ma noi ci siamo pronti, abbiamo caricato i nostri cannoni pieni di cultura per abbattere gli ostacoli, accenderemo la nostra miccia e partiranno queste palle infuocate piene di cultura, perché è questo che Chiacchiere da Bar fa, qui nel solito posto, il solito teatro, quello di Radio Chaos Italy, dove hanno mosso i primi passi i più grandi speaker radiofonici della storia. Siamo tornati a dire la verità, a fare cultura, che il nostro è un programma scomodo, tante critiche giunte al mio partner storico di Chiacchiere da Bar. Abbiamo visto le dure accuse che ha ricevuto su scorsa settimana sul Foglio da Cerasa, ma noi lo stimiamo anche per questo, perché è un personaggio criticato e chiacchierato. È proprio lui, avete capito bene, stiamo parlando dell'espertone qui al mio fianco, signore e signori, Valerio Olivier. Ciao Valerio!
Ciao ragazzi! Sempre pronti, sempre online, Chiacchiere da Bar torna come ogni venerdì dalle 2 alle 3, sempre pronti e sempre online, ribadisco. Sì, sono stato molto criticato per le parole dette nell'ultima puntata. Soprattutto criticato e impaurito, mi sono anche impaurito.
Arrivate lettere.
Ho rischiato lettere, querela da...
Lettere al vetriolo.
Dal grande giornalista
Marco Travaglio.
Marco Travaglio, che è rimasto colpito dalle parole che io ho detto. E io ho solo raccontato una vicenda, poi, infatti...
Meglio non ripeterla.
Esatto,
però.
Esatto. Allora facciamo una cosa. Io mi scuso per le parole dette.
Fai orecchie da mercante.
A Marco Travaglio e mi dissocio.
Ti dissoci perché... da quello che tu stesso hai detto.
Esatto, mi dissocio. Okay. Come si usa a dire in varie dirette Twitch, quando uno magari dice un qualcosa che è un po' troppo, too much, come si dice in Inghilterra.
Allora subito l'altro dice io mi dissocio.
E questa puntata oggi...
Sì, è una puntata ricca.
Una bella vacanza, chiamiamola vacanza anche se abbiamo lavorato.
In realtà è stato
abbiamo lavorato, abbiamo preparato dei contenuti al tritolo, come dice il nostro Jacopino qui accanto, e ne vedrete delle belle, soprattutto su Instagram e forse anche su YouTube, di quello che è successo in Marocco.
Ma non andiamo troppo per le lunghe, oggi il puntatozzo verte temi interessantissimi sulla bocca di tutti. Signore e signori, parleremo di greenwashing.
L'erba del vicino è sempre più verde.
Sì.
Vuoto un campanile, torna a chiacchiere da bar, la passione è una stazione abbandonata. Non si ferma mai nessuno ed ogni muro porta i segni di qualche storia d'amore andata. Voglia di bruciare in fretta, ragionevole e insaziabile, scappare oppure diventare iena. Chiedi aiuto a qualche pezzo di canzone ad una giovane incoscienza che ti soffia nelle vene. Dietro ai palazzi neri sta già nascendo il sole. Non mi aspettare sveglia madre, ho ancora qualche nota in tasca e voglia di cantare. Se chiudi gli occhi e ascolti, le potrai sentire. Sono tutte le anime beate che pregano per me.
Volevo un mondo più pulito, e quindi chiudevo l'acqua mentre mi insaponavo i capelli. Non buttavo sigarette per terra, compravo prodotti più naturali possibili. L'estate cercavo di accendere i condizionatori, lo stretto indispensabile, ma questo non è servito a niente. Volevo un mondo più pulito e allora ho comprato una bicicletta. Roma è tutta in salita, mi sono detto, ma poi mi sono risposto, ma in fondo anche il mio fisico mi ringrazierà, e quindi dai, una bella mountain bike a 6 marce. Nel 2011 però mi sono scrociato il ginocchio sulla Portuense e la bicicletta non è sopravvissuta. Era in 4 parti diverse, l'ho presa col ginocchio a penzoloni e l'ho buttata direttamente nel primo secchio, sperando di non inquinare troppo. Ma comunque non mi sono arreso io, e dopo questo sfortunato evento cercavo di rimanere green e ho cominciato a prendere i mezzi, scoprendo anche come erano fatti dentro. Non erano neanche troppo male, sinceramente, da come me li avevano raccontati. Ed ero costante, li prendevo sempre. Al massimo, se dovevo andare, che ne so, sulla Prenestina a prendere il fumo da Sergio, allora facevo uno strappo alla regola e prendevo la 500 di mamma, ma comunque ci stavo attento, davvero. Volevo un mondo più pulito, ma la soglia del primo grado e mezzo ormai è arrivata e nei corridoi di qualche laboratorio d'analisi si dice che già è troppo tardi, che ora la situazione è irrecuperabile. E quindi che devo fare? Ricomincio a farmi docce lunghe un'ora? Cominciare a buttare sigarette a terra, uscire solo con la macchina, pure quando prendo il fumo dietro casa, sparare tutto a 2000, luci, termosifoni, cazzi e mazzi. Volevo un mondo più pulito, ma ho fatto troppo poco. Perché sì, la colpa è di quelli come me, quelli che avevano capito, ma hanno fatto troppo poco. E non di quelli ignoranti che si formano col Grande Fratello da 15 anni a questa parte. No, è mia la colpa. La colpa è degli ecologisti, che non hanno avuto le palle di fare di più, non si sono spinti oltre e adesso con l'ultimo colpo di coda, con grande senso di colpa, fanno gesti ridicoli e goffi, bloccano il raccordo, lanciano cibo a opere d'arte e così via. Volevamo un mondo più pulito, ma abbiamo fatto così poco. Non abbiamo organizzato gruppi di acquisto, non abbiamo fatto vere manifestazioni col sangue negli occhi. Al massimo al tavolino con 4 persone eravamo bravi a puntare il dito contro l'amico stronzo, perché era stronzo, che buttava a terra di tutto, ma niente di più. Solo quella poveraccia di Greta ha provato ad alzare un po' la voce, ma poi si è rotta il cazzo pure lei, giustamente. Ma sapete che c'è? Mi sono rotto il cazzo pure io, sinceramente. E mo non tira un filo d'aria, fammi chiudere sta finestra, accendo il condizionatore e vaffanculo. Ebbene sì, Chiacchiere da Bar è tornato. E il tema di oggi è l'ecologismo, greenwashing, l'erba del vicino è sempre più verde o sempre meno verde a seconda dei punti di vista, oltre che più buona come ci suggerisce il nostro regista. E è un tema ricco di contraddizioni, perché tutti ce la prendiamo appunto col vicino che fa sempre di meno, ma in pochi guardano il proprio orticello quando si parla di ecologismo. L'abbiamo voluta chiamare greenwashing però questa puntata, perché spiegaci cos'è questo greenwashing, espertone.
Allora, il greenwashing è in pratica il lato oscuro del marketing delle grandi aziende. Loro ti promettono o comunque pubblicizzano un prodotto che in realtà ha zero emissioni, il packaging è ecologico, ma in realtà non è vero. Vogliono pubblicizzare la propria azienda come un'azienda green, che rispetta l'ambiente, che rispetta anche noi, perché noi viviamo sulla terra, quindi rispettiamo la terra, ma è tutta una baggianata.
Infatti, tutta una dietro a questa grande esposizione di
che deriva di greenwashing da whitewashing, che vuol dire copertura, copriamolo, che negli anni 60 veniva utilizzata nel mondo del cinema, in cui gli attori caucasici interpretavano anche attori neri o era una sorta di whitewashing, capito?
L'esatto opposto di quello che avviene oggi.
Esatto, l'esatto opposto che avviene oggi, che a volte viene anche un po', secondo mio parere,
e qui apriamo una parentesi,
un po' troppo forzata su determinate cose, ma siamo liberi di interpretare, quindi io sono super contento che il prossimo film della Disney, La Sirenetta, è interpretata da un'attrice afroamericana. Bene, sono super contento. Bene. Sono meno contento nella serie del Signore degli Anelli, dove è stato un po' troppo forzata e marcata questa cosa, che però va bene, l'ho vista, mi è piaciuta.
Il white washing quindi anche nel cinema, anche, ma torniamo nel cinema, nell'argomento madre che ci eravamo scelti dal nostro bagaglio,
il greenwashing. Le Nazioni Unite vogliono fare il report per distinguere greenwashing e green marketing, e in pratica i principi su cui si basano le raccomandazioni delle Nazioni Unite sono: 1. I privati non possono dichiarare di avere obiettivi net zero se continuano a investire su combustibili fossili, quindi
esatto,
comunque. Esatto. 2. L'acquisto dei crediti a basso costo deve essere fermato. 3. I privati devono concentrarsi sull'abbattere le emissioni assolute invece che ridurre solo l'intensità delle loro emissioni. 4. Vietare le pressioni da parte dei privati per orientare e peggiorare le politiche climatiche dei governi. 5. I privati devono allineare l'attività di advocacy e le strategie commerciali e di governance ai loro impegni nel settore climatico. 6. Per evitare di cadere nel greenwashing, si deve passare a requisiti regolamentati per il net zero. Quindi le Nazioni Unite
Le grandi Nazioni Unite.
Le grandi, la NATO, no.
No. Il G20.
Il G20. Vuole proprio evitare il greenwashing, perché già sono state cause che sono avviate cause con la KLM olandese, in cui affermavano di essere green, ma non lo sono. ASOS, la multinazionale inglese dove puoi comprare di tutto.
Shane,
che proprio là stiamo proprio ai limiti della guarda, mi sto arrabbiando, sì. Proprio Shane. Della criminalità, sono dei criminali, non comprate nemmeno più da H&M, non comprate più su ASOS, non comprate Shane.
E non comprate, mi raccomando, quella invitante bottiglietta d'acqua che sembra veramente che nasce dalle montagne, è l'acqua Fiji.
L'acqua Fiji.
Che ci fa vedere nei suoi spot che girano in tutto il mondo, tranne che in Italia, la sua bontà, la sua.
Che in realtà io l'ho assaggiata e fa schifo di... perché proviene da caverne sotterranee, sì.
E tra l'altro
del Monte Fiji.
Impoverisce l'isola Fiji.
Esatto.
E dove poi... il 47% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile.
Tutta questa moda dei trapper anni fa, in cui facevano vedere questi trapper americani che bevevano l'acqua Fiji, che si sentivano fighi. Fiji fighi.
Bellissimo.
E è proprio. Cioè. Secondo me la musica trap ha ampliato questo capitalismo, questo consumismo, fino a che c'era il rap era di strada, ti vestivi largo, era tutta roba abbordabile, lascia stare quelle cose, ma c'era la catenozza d'oro, la catenozza d'argento, mentre adesso se vuoi fare il trapper devi avere Prada, Gucci.
Possiamo dirlo, la musica trap inquina l'ambiente.
Esatto, e modifica il pensiero dei poveri ragazzi che l'ascoltano. Perché sì, va bene tutto, però non serve il brand per forza. Sì, va bene se sei, cioè, ti piace un brand, lo compri, però non questo ostentare un qualcosa che poi tra qualche anno lo rivedrai e dirai: ma come mi vestivo?
Quindi comprate più sostenibile.
Andate al mercatino, andate ai vintage, trovate dei pezzi assurdi che non vedi in giro. È il bello di comprare al mercatino, e quello è veramente essere green, perché è veramente essere green, è quello di avere una camicia che non vedi in giro, che te la metti tu e ce l'hai solo tu e ti fermano e dico: che bella questa camicia, dove l'hai presa, a che negozio? L'ho presa al mercatino, mi dispiace, ma non la troverai.
La puntata è partita alla grande, anche se il nostro polemica, purtroppo, che aveva dato il nome a questa puntata, che aveva ideato l'argomento di oggi, ancora non è arrivato, quindi io direi mettiamo un po' di buona musica e speriamo che il polemica arrivi il prima possibile. Vai regia con il prossimo pezzo. Pino Langiò.
Che cosa sei quando balli? Che cosa sei? Sei fatta apposta per vestire all'italiana, quando una gonna va frusciando un ritmo swing.
Si chiude proprio oggi la 27ª edizione dell'incontro delle Nazioni Unite, che quest'anno si svolge nel Cairo, e il tema è stato quello di risarcire il sud del mondo. Ebbene sì, perché l'Occidente, inteso come i paesi più sviluppati, hanno sfruttato al massimo le risorse di questo povero pianeta, e che non solo stanno appunto piano piano distruggendo, ma
chi ci
lo
rimette,
fanno
poi?
A discapito appunto dei paesi in via di sviluppo. Quindi le Nazioni Unite si sono incontrate i vertici con tutti i loro jet privati, hanno fatto questo incontro appunto nel Cairo per discutere: dobbiamo risarcire il sud del mondo. E che cosa hanno risposto, Valerio?
Attaccate al...
Bene, sì, no, qualcuno ha ammesso le colpe dei paesi appunto più ricchi a discapito di quelli meno ricchi.
Ragazzi, basta con questo menefreghismo, appoggiamo il green, l'ecosostenibilità, perché quelli che ci rimettono i primi siamo noi poveri, non loro che sono multinazionali. Come fa a vedere il nostro grandissimo ascoltatore Giovanni Storti, nel suo social,
il comico di Aldo Giovanni e Giacomo, e ha aperto questo suo profilo social su Instagram, potete andarlo a vedere, dove pubblica reel, dove spiega appunto determinate piante, spiega come salvare l'acqua, cosa farci con l'acqua quando vai a lavare magari la macchinetta del caffè. E andatelo a vedere perché è molto interessante quello che pubblica. Io lo seguo dal giorno zero e mi piace veramente molto.
Fate come Giovanni Storti. È questo il messaggio dell'espertone. Noi adesso mandiamo ancora un po' di musica dalla regia. Questo è un grande pezzo che mi ha fatto conoscere l'espertone. Napoli canta e muore.
Cucchi lu mar argento, cucchi lu cielo tinto, cucchi lu sole bianco. Napoli canta e si manza, Napoli canta e si manza, che sta morendo. Napoli è come un suono, è la città più bella, che vive sempre in festa e odia la protesta. Napoli canta e si manza, Napoli canta e si manza, che sta morendo.
Ebbene sì, scomodo come il vento di dicembre, è tornato Chiacchiere da Bar e signore e signori, è tornato, ci ha raggiunto finalmente, un po' in ritardo ma comunque c'è, va bene così, il nostro filosofo, è proprio lui, Er Polemica, Giordano Boetti.
Grazie ragazzi, perdonatemi, ci ho avuto un piccolo contrattempo, ma non abbastanza grande da evitarvi a tutti quanti la grande polemica del giorno.
Eccolo lì, allora, ha parcheggiato in doppia fila solo per noi.
Certo, però io se non inquino un po' non sono a posto. Anzi,
bene, ottimo.
Mi fa pensare all'opera immaginaria di questo scrittore Massimiliano Parente.
Ah, bellissimo.
Che in questo libro che si chiama L'artista più grande del mondo dopo Adolf Hitler, in cui lui pretende di essere, fa finta di essere un artista contemporaneo e prende, insomma,
è un romanzo, diciamo che
sì,
è un romanzo.
Vabbè, spiego magari velocemente la trama.
Sì.
Artista fallito, va al Louvre per suicidarsi. No, scusa, va alle Torre Eiffel per suicidarsi. Mentre si sta per gettare, dice: oh cazzo, pure la mia morte è una roba estremamente banale. Quindi ripiega sull'andare al Louvre. Va là, si trova di fronte all'origine del mondo, all'origine del mondo di Courbet, che in pratica è quel quadro, no? Con la figa aperta, in pratica, no? Con le due gambe, con la figa. Sì. Viene un raptus, comincia a masturbarsi e viene sopra il quadro. Da quel momento in poi diventa l'artista più grande del mondo, il primo nazi pop artist.
Ottimo, un po' come fanno, diciamo, gli ecologisti.
La grande opera d'arte che poi ha fatto in Il Gesù bambino, enorme. No,
fa una Madonna gigante, una Madonna gigantesca con nuda, piena di svastiche, con un Gesù bambino impiccato dal cordone ombelicale. Quando gli viene chiesto perché hai fatto questa opera, lui risponde: guarda, allora io ho fatto la Madonna grande perché mi piace fare le cose in grande. Poi ho fatto il Gesù bambino impiccato perché tanto sarebbe morto comunque, quindi almeno risparmio all'umanità 2000 anni di sensi di colpa e di rimorso. E nuda per far vedere le svastiche. Perché le svastiche? Perché le svastiche ci stanno sempre bene.
Bellissimo.
E quindi lui ha fatto quest'opera.
Scusami un attimo, ma mentre dicevi queste cose sono passati qua davanti la vetrina una coppia che guardavano malissimo dentro il momento del Gesù bambino
impiccato. Il momento del polemica è questo.
Certo, vabbè,
è scomodo.
È un romanzo,
mica si parla veramente.
Allora, però comunque aspetta, era per dire che comunque poi quest'artista fa questa bicicletta.
Sì, bravo, esatto.
Dillo tu, l'hai.
No, esatto, fa questa bicicletta perché lui dispiaceva, questa è un'opera, lui gli dispiaceva il fatto che quando andava in bicicletta non inquinava. E quindi ci ha attaccato una bicicletta a un motore a scoppio, che solo inquina, da accendere, non certo, collegata alle certo, ruote.
Esatto, solo...
Così, in una maniera o nell'altra, pure andando in bici, ha la possibilità di inquinare. E lui era molto felice.
Genio!
Si sarebbe trovato perfettamente a suo agio qui a Roma, visto che...
O anche a Marrakesh.
Anche a Marrakesh, visto che l'inquinamento fa da protagonista. Allora, abbiamo aperto la puntata facendo un po' questa critica a, diciamo,
alle multinazionali che
alle
fanno
multinazionali, ma anche all'ecologismo in sé, che appunto aveva il modo 10-15 anni fa di fare qualcosa di concreto, perché avevano capito,
loro lo sapevano,
quindi non bisogna prendersela con, diciamo, l'ignoranza
e
popolare,
non hanno
ma
fatto nulla.
Con quella piccola percentuale non sono stati in grado di apportare effettivamente grandi, grandi idee per,
anzi,
cambiare le cose.
Come dicevo prima, hanno preso in giro Greta Thunberg.
E adesso, nell'ultimo colpo di coda, anche con sensi di colpa, fanno queste cose un po' goffe, tipo di bloccare il raccordo, di buttare del cibo alle opere d'arte, come abbiamo ampiamente parlato nelle scorse puntate.
Il nostro argomento principe, proprio. Sì, no, il fatto è che secondo me, dovendo fare uno sforzo molto grande nel cercare di formulare un discorso intelligente, e mi costerà molta fatica, come diceva Vittorio Feltri, mi costerà molta fatica, però il fatto è che si cerca sempre di mettere la colpa, addossare ogni tipo di colpa al consumatore, quando in verità il produttore sono le grandi multinazionali, come dicevate voi, Eni, per esempio,
KLM,
insomma.
Stavamo dicendo ASOS, stavamo dicendo Shane, H&M.
Cioè ci sta tutta la roba, ci sta il fatto che se hai una bottiglietta tu la prendi, insomma, una bottiglietta di plastica, e la ricicli, ma al tempo stesso quello è un messaggio, è un qualcosa di più figurativo, di più metaforico, mentre invece ridurre le emissioni di CO2 da questi cazzo di multinazionali è un altro conto.
È un po' un greenwashing delle coscienze.
E qui volevo dire una notizia che avevo letto. Moda Green, brand molisano, rende il rifiuto un tessuto. Nasce fibre del gruppo Valerio. Non è che lo dico perché
casa,
mi chiamo Valerio. Che produce e commercializza indumenti ecosostenibili.
Prezzolato.
Vestiti ricavati dal riciclo della plastica e da rifiuti rigenerati.
Bene.
Ma sai, bisogna stare attenti a questo genere di comunicazioni, pure quelle più ufficiali, perché molto spesso sono delle cazzate, tipo esatto. Quella di Fairtrade, se vi ricordate.
Che c'era, sarebbe, scusa l'ignoranza.
È questa compagnia che assicura che un prodotto soddisfa determinate
caratteristiche
specifiche, soprattutto sotto un punto di vista ecologico, ossia per produrre questa barretta di cereali sono state usate energie pulite, bla 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 bla, insomma qualcosa di sostenibile per l'ambiente, che era, alla fine, uno, fair trade era una cazzata in sé, e due, cazzo, nello stesso anno ne sono nate altre tipo 170 di brand così, e ognuno c'aveva i propri canoni, il proprio metro di giudizio per valutare se una cosa aveva un impatto ambientale oppure no. Addirittura McDonald's. C'ha la propria fair trade, come Carla, che è come uno che, capito, si produce, si scrive un libro e se lo autorecensisce.
Esatto. Che poi dicevamo anche prima,
mi fate incazzare!
Che dicevamo anche prima che greenwashing principalmente deriva da whitewashing, che vuol dire coprire,
ripulirsi,
non era brainwashing,
no ripulire, che brain attuavano
fresh.
Ti ripeto quello che ho detto prima, che attuavano nel cinema negli anni 60, quando un attore bianco veniva dipinto, facevano la blackface e cose per interpretare anche altri attori, era un cosiddetto whitewashing.
Ma signori, vogliamo coinvolgere anche un altro ospite che è venuto in macchina, tra l'altro, insieme al Polemica, parcheggiando con lui
con dente nuovo,
fila, inquinando come il Polemica, è proprio lui con dente stavolta, lo sbagliato. Applausi scroscianti, attenzione, dai nostri fans, piace lo sbagliato,
piace a tutti. Da Milano a Roma,
esatto,
è un attimo
nuovo.
Che ci dici, sbagliato?
Nulla, che mi fa molto piacere essere qui con voi e viva
in questo rinnovato appuntamento che parla di ecologismo.
Facciamo subito una domanda allo sbagliato.
Vai.
Preferiresti
sì.
esodo spaziale o transizione verde?
Esodo spaziale.
Ero sicuro.
Quello, questa è una domanda che mi ha fatto riflettere anche a me su quello che in realtà, certo, vorrei. Ma non si possono fare entrambe le cose.
Ma esatto, sì, certo, si può, ma qua togli tutto il fascino del dover scegliere. Insomma, io, certo, starei pure io per l'esodo spaziale.
Beh, ovvio, che fai? Non lo vuoi andare, ma, a vedere un cazzo, altro mondo? Cioè.
Sì, sì, ma cioè, masticazzi, la terra è noiosa, pure questa cosa di salvare il mondo, pure questa retorica, salviamo il mondo, no, salviamo la nostra sopravvivenza sulla crosta terrestre, perché
anche
se noi,
perché tanto,
ci estinguiamo, la terra sta pure,
esatto,
meglio,
esatto, esatto, quindi è quello che bisogna capire, che non è che muore la terra inquinando o, cioè, o fa- no. Siamo noi che moriamo e la Terra continua,
sì,
continua
anche
la
se
sua
interrompiamo
vita,
il suo processo di evoluzione, perché insieme a noi morirebbero anche tante specie animali.
Però si creerebbero, sì, sì, nuove specie che resistono all'inquinamento che noi abbiamo provocato.
Sì, sì, questo,
cioè,
è vero.
Quindi la Terra se ne
fotte.
Però con la domanda che hai fatto prima mi hai fatto venire in mente una cosa, perché Chiacchiere da Bar nasce anni fa, ma insieme abbiamo fatto anche altro, e c'è questo, sì, prodotto, progetto che potete trovare ovunque su tutte le piattaforme,
YouTube,
che è Gelatine Interview, e questa è l'ultima gelatina che il nostro Giordano ha,
beh, con tutti
il nostro intervistatore Giordano Boetti,
e oggi per la prima volta la mandiamo a Chiacchiere da Bar. Questa è appunto Gelatine Interview e Giordano ha intervistato Leonardo Crudi. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Gelatine Interviews. Sono Giordano Boetti e oggi il mio ospite è Leonardo Crudi. Buonasera Leonardo.
Buonasera.
Cominceremo immediatamente con l'intervista.
Gelatine Interviews. Assorbiamo vibrazioni.
Chi ti fa più paura? Un orso bruno di 600 kg o Bill Gates?
Bill Gates.
Se dovessi essere rinchiuso per un anno con qualcuno, con chi ti faresti rinchiudere?
Ma in realtà se potessi essere rinchiuso con qualcuno che non c'è più e quindi morto, sì, e probabilmente andrei con...
Qual è la frase più sessista che senti di poter dire senza essere perseguito legalmente e mediaticamente?
Tutto.
Descrivi la Peroni da 66 CL in 5 parole.
Me l'hai data da 33 su 5 parole. Stronzo.
Se fossi uno degli Avengers, quale saresti?
Hulk, ma non per il verde.
Racconta la storia di Pasolini che fuma dell'erba CBD con Mark Zuckerberg in Svezia il 13 dicembre alle 10 di sera.
Raccontate, c'è un errore lì su Zuckerberg.
Qual è la domanda alla quale solo Google può rispondere?
Non lo so, c'è una domanda del cazzo.
Con questo è tutto, grazie del vostro tempo e al prossimo episodio di Gelatine Interviews. Grazie molte.
Prego.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ragazzi, eccoci. Oggi sono veramente incazzato. E non so se si può dire. Se posso dire vaffa a Letta. Cioè, oppure
certo,
sono querelabile.
No, 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 no.
Sei querelabile anche perché ho rischiato la querela di Travaglio.
Da Marco Travaglio l'altro giorno.
Sì. No, e poi
basta che
dopo che lo dici, poi ti dissoci da quello che hai detto.
Allora, ragazzi, oltre a quella scena veramente agghiacciante di lui che girava con questo camion durante prima delle elezioni, no? In campagna elettorale, che girava con questo cazzo di camion elettrico.
Si parla di Letta.
Segretario
del PD.
Che poi gli si è spento. Non so se la sapete questa cosa. Si è rotto, quindi una scena patetica, una cosa veramente orrenda. Ma oltre a quello, ragazzi, nel 2035 noi, a quanto pare, dovremmo smettere di produrre auto auto a carburante e cominciare a usarle tutte elettriche. Ok, perché sono incazzato, Jack? Dimmi perché sono incazzato.
Perché a te piace la potenza.
Perché a me piace la potenza. Con segretario del PD, dici. Giordano Poetti, due punti, vaffanculo Letta.
Sono delle follie, ragazzi. Noi è l'unico mercato in cui continuiamo ad avere il monopolio. Cazzo, ci hanno mangiato tutti quanti. E noi vorremmo in pratica produrre auto elettriche per farci poi costruire le batterie elettriche dai cinesi, che sono gli unici, sono fra quelli che sono fuori dal patto di Parigi, quindi inquinare sempre lo stesso, però prendercela solo nel culo. Te dimmi se è un ragionamento che può funzionare, la puttana.
Ma anche perché comunque inquini lo stesso caricando, cioè stai comunque sprecando un'energia che viene creata da cosa? Da dove? La compriamo.
E poi lui con questo fare così imbonitore, Letta, magari... E anche sembra che ti sta dicendo anche delle cose no buone.
Sì, è il radical chicchismo ecologico.
Ma in realtà green è il radical chic. Cioè dici che è il diavolo, Letta. Stai dicendo che è il diavolo.
Io mi dissocio da quello che sta dicendo in polemica.
Non ha detto un cazzo.
In realtà non ha fatto nessun tipo di diffamazione, al contrario di come hai fatto tu l'altro giorno, Marco Travaglio.
Io però ho detto diffamato. Oggi che mi dissocio da quello che ho detto la scorsa puntata.
Bene.
Allora
ottimo.
Io mi dissocio da quello che sto per dire. Dicendo che è la nazione che spende di più in energia verde e al tempo stesso è la nazione
che
inquina di più e non aderisce ai patti di Parigi e ci cercano
la Cina.
Di vendere questo pacchettino green avvelenato, questa polpetta avvelenata green
per poi farli arricchire ancora di più e levarci il monopolio della costruzione di macchine affidabilissime.
Sì,
perché ricordiamo la Fiat in tutto il mondo, in America vanno in giro con la 500.
In inglese Fiat.
Fiat. Che ricordiamo l'acronimo di Fiat.
Fratelli Ferdinando. D'Italia. Faga. Ancora tormentati. Incredibile quello che sta succedendo.
Fabbrica italiana automobili Torino. Fabbrica italiana automobili Torino.
Le querele si sprecheranno dopo questo episodio, ma la rete ha detto che possiamo andare avanti ancora questa puntata e anche la prossima.
Chissà, sei scomodo, Jack. Sei un personaggio scomodo, ma servi qua dentro. Tu servi.
E ragazzi, vi voglio dire anche questo. Lo sapete cosa inquina anche molto? I cloud. Il fatto che tu puoi archiviare le tue foto o i tuoi video in un database che è, diciamo,
nella nuvola,
nel cloud, il cosiddetto cloud, vai comunque a inquinare, perché quel database è alimentato da un computer sempre acceso, come il Bitcoin.
Come il Bitcoin.
Mi dici il Bitcoin, fatti i soldi. Stai inquinando. Certo,
quindi cancellate le vostre foto della vacanza del 2008.
L'unico Bitcoin che è ecosostenibile è stato creato da uno dei creatori di Tesla che si è staccato. Cardano. Ada Cardano è il primo
italiano,
non è italiano, è il primo comunque... Bitcoin ecosostenibile, che il mining, ossia quello di compravendita del, viene fatto tramite questo
mulino a vento.
No, viene fatto tramite appunto chi, cioè è l'utente che crea il mining, quindi non c'è un computer, non c'è un database sempre acceso. Il prezzo varia in base al quanto compri e vendi tu.
Scusa se ti interrompo, ma ho una brutta notizia, bisogna spostare la macchina polemica. Corri.
Ok.
Però io adesso ne approfitto per chiedere, tu stai a Milano di base, no?
Sì.
Su come reagiscono, cioè come sono a livello ecologico, sono più puliti, più green di noi o...
No, super puliti, sono dei maniaci.
Se fosse per loro l'ambiente sarebbe molto meglio, godrebbe di maggior salute.
No, però loro insomma dai, hanno partecipato molto a questa, insomma.
Quindi anche il cittadino simbolo.
Questa transizione verde.
Sì, ci godono proprio. C'è proprio.
Lì fai scenografia, insomma, per...
Principalmente moda e pubblicità, sì.
E insomma, quell'ambiente lavorativo c'è il greenwashing?
Col cibo, quando c'è la pausa pranzo, lì sì. Lì sì,
solo verdurine.
Perché è cool, capito? È figo, far bio, quinoa. Io mangio solo quinoa.
E lo sai questo? Ti interrompo, che la quinoa,
ecco,
che noi
la
tutti
carne fa male.
mangiamo la quinoa, mangiamo... Ma pensate che la quinoa era il cibo principale dei lama.
Ah,
e ora i lama... Bene. Non mangiano più quinoa, ma mangiano altre cose che sono scarti o roba così.
Tipo
proprio
pasta.
Perché si vende di più all'essere umano.
Signori, ahimè, siamo agli sgoccioli anche di questa fantastica puntata sull'ecologismo, che forse, chissà, se riprenderemo in futuro. C'è l'ultima polemica per chiudere?
Certo. Certo, ragazzi. No, l'unica polemica, una cosa, prima cosa che volevo dire prima, mi sono scordato. È che l'espertone, in verità, l'espertone ha una fascinazione verso tutto quel mondo di destra nazionalista. Hai visto quanto gli piace quando un'azienda italiana...
Cioè, dici di più, dici
non
di
lo
più.
So, lo vedo là, mi parla sempre
stai confondendo, il patriottismo con il nazionalsocialismo.
Ma quanto inquina il nostro espertone, secondo te, da 1 a 7?
Guarda, secondo me parecchio, pure perché sta sempre là con... tutti i capi, tutti quanti ecologisti conosciamo, quanti... persone veramente con propositi alti, nobili e lucidi, veramente alti, nobili e lucidi e forse realizzabili, che però poi alla fine comprano 45.000 magliette, 45.000
io tutto gol, il mercatino,
e tutta
il mercatino,
quella roba inquina,
io
inquina
compro il mercatino, compro usato.
E con questa ultima polemica giungiamo in chiusura di questo
mastico chewing gum già usate,
in chiusura di questo puntatozzo. Io ringrazio di cuore L'ho Sbagliato,
grazie,
ancora con
grazie
noi
mille.
E speriamo non per l'ultima volta, ma per una lunga serie.
Grazie.
Grandi applausi al nostro, anche se in ritardo, polemica.
Grazie.
Che ci arricchisce sempre.
Ciao mamma.
Grazie a te, Espertone, di essere sempre qui. Per chiudere ringrazio anche il nostro grandissimo regista che ci sostiene sempre, accenda tutte le nostre richieste.
Luigi.
E chiudi tu, Espertone.
Brucio la foresta per salvare un albero. Sempre pronti, sempre online. Chiacchiere da bar.
Non so più, sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può, voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te.
Chiacchiere da bar.